Avete avuto modo di leggere quei testi che vi avevo lasciato? No, scusatemi voi. Dicevo. Nessuna domanda? Come? Vengono fuori, sì. Noi avevamo letto il primo brano che ho selezionato qui. Lo vogliamo rileggere? Così cerchiamo di entrare qui all'interno della filosofia della natura di Plotino. Il primo. Se è vero che quanti rimirano con i loro occhi le opere d'arte non vedono nei dipinti gli stessi oggetti nello stesso modo e che invece se riconoscono nel sensibile l'imitazione di qualcosa che si trova nel pensiero, vengono come scossi dallo stupore, indotti a ricordarsi della vera realtà e certamente a partire da questa emozione si destano anche i sentimenti d'amore. Sì, se è vero che vi è chi nel vedere la bellezza mirabilmente rappresentata in un viso viene trasportato nel mondo trascendente, vi potrà essere qualcuno torbido di pensiero a tal punto, incapace di commuoversi per qualunque cosa, che nel vedere tutte le bellezze del mondo sensibile, tutta quell'armonia, quel maestoso ordine, quello splendore della forma che si manifesta negli astri, pur essendo essi lontani da noi, non venga indotto a riflettere e a concepire per questo mondo sensibile un rispetto religioso, dicendo a se stesso: che meraviglie! E da quali meraviglie devono derivare tali meraviglie? Vogliamo leggere le altre, perché sennò il rischio è di leggere la prima, no? Va bene, le leggiamo tutte, dopodiché se non capiamo un testo lo rileggiamo, però in modo tale che almeno io possa muovermi col pensiero sui diversi testi, non soltanto su uno, e una volta letti anche voi riuscite a muovervi. Io li leggo tutti, tanto impieghiamo 5 minuti, 7 minuti. Questo mondo sensibile, con tutte le sue parti che restano, ciascuna ciò che è, senza confondersi con un'altra, dice: abbracciamolo con il pensiero per quanto è possibile, come una unità nella quale tutto è connesso, in modo che se ci appare una qualunque delle sue parti, ad esempio la sfera che avvolge esternamente il cielo, seguono immediatamente la rappresentazione del Sole e insieme quella degli altri astri e che divengano visibili anche la Terra, il mare e tutti gli esseri viventi. Come sarebbe possibile che tutte le cose all'interno di una sfera trasparente divenissero effettivamente visibili? Vi sia dunque nell'anima una rappresentazione luminosa di questa sfera che contiene tutto in sé. Conservando dentro di te tale rappresentazione, creane in te un'altra, eliminando stavolta la massa. Elimina anche lo spazio e l'idea della materia, senza cercare di concepire una sfera più piccola di quella fatta con la massa.
Posso chiedere una cosa? Io non ho capito bene il concetto di massa.
Massa e grandezza, semplicemente di grandezza, lì sta a indicare la grandezza dei corpi, un corpo molto grande o un corpo molto piccolo. Ma è chiaro che poi io personalmente ritorno su questo. Poi, per ora, facciamo parlare Plotino. Da dove è venuto allora il fulgore della bellezza di quell'Elena tanto contesa? O di tutte quelle donne che per la loro bellezza somigliano ad Afrodite? Questa fonte della bellezza non è sempre la forma, ma se è la stessa forma, vedete qui, che si trovi in una massa piccola o grande, dice, commuove allo stesso modo, è per la facoltà che le propria mette in una stessa disposizione di spirito l'anima di chi la contempla, vuol dire che non si deve porre la bellezza in relazione con la grandezza della massa. Ecco perché vale la pena leggerli insieme, no? Eccone la prova. fin tanto che la forma è all'esterno, non la vediamo ancora, e quando è arrivata all'interno che esercita un'influenza su di noi, solo in quanto forma può in effetti penetrare negli occhi. E poi, in questo mondo delle forme, ogni cosa sovrabbonda in qualche maniera ribolle. Vi è come un flusso di queste realtà ribollenti di vita, un flusso che sgorga da una fonte unica, eppure non come se esse derivassero da un soffio o da un calore unici, ma piuttosto come se esistesse una determinata qualità unica che possedesse e custodisse in sé tutte le qualità, quella della dolcezza mescolata con quella del profumo e il sapore del vino insieme alle proprietà di tutti i succhi e alle visioni dei colori e a tutto ciò che le sensazioni tattili insegnano a conoscere. Vi si troverebbero anche tutte le sensazioni uditive, tutte le melodie, tutti i ritmi. E poi, se ammettiamo che il nostro universo derivi nella sua essenza e natura da un altro essere, dovremmo ritenere però che il suo creatore abbia prima di tutto escogitato in sé la terra e pensato che dovesse stare al centro la terra, poi l'acqua e l'acqua al di sopra quindi della terra e tutto il resto fino al cielo, al posto che gli spetta, poi tutti gli esseri viventi e per loro l'una o l'altra forma propria a ciascuno, quanti ne esistono ora, e per ciascuno di essi le viscere all'interno e fuori le membra che in seguito, dopo aver messo ogni cosa al suo posto dentro di sé, dice, si è messo al lavoro? Una riflessione di questo genere non è possibile. Da dove gli sarebbe venuta, dato che non aveva ancora visto quanto sarebbe stato oggetto della sua riflessione? E anche se avesse ricevuto da un altro la visione di queste cose, non è possibile che si mettesse a lavoro come fanno ora gli artigiani, che si avvalgono delle loro mani e dei loro utensili. Le mani e i piedi vengono infatti molto più tardi. Unica alternativa è dunque che tutto ciò si trovasse in un altro, in modo spirituale. E poiché in virtù della prossimità che esiste nell'essere tra le realtà, le une in relazione con le altre, non esiste intermediario, dice, una traccia e un'immagine di questo altro sono apparse, per così dire, all'istante. Tu puoi bene enunciare la ragione per cui la Terra si trova al centro dell'universo, perché è sferica e l'eclittica è così com'è, ma nello spirito divino non si è deciso per scelta di fare le cose come sono perché esse dovevano essere così, e invece perché le cose sono come sono che vanno bene. Guardate l'arte che produce meraviglie di forme diverse negli animali più umili, fino alle stesse piante. La bellezza dei loro frutti e del fogliame, la generosa profusione di fiori con la loro delicatezza e varietà. E poi, questo mondo ben ordinato è conforme allo spirito. Si fa realtà senza il concorso della riflessione razionale, ma in maniera tale che se qualcuno potesse servirsi di essa alla perfezione, si stupirebbe nel vedere che tutto è stato disposto in modo tale che quella riflessione non avrebbe potuto trovare come fare altrimenti. E ancora, e se qualcuno le chiedesse alla natura, sottinteso, perché produce? Ed essa consentisse a prestare attenzione a chi la interroga e fosse disposta a rispondergli, direbbe: non mi si dovrebbe porre domande, ma piuttosto cogliere per via intuitiva, rimanendo in silenzio, così come taccio e non ho l'abitudine di parlare io. Ma che cosa si dovrebbe cogliere? Che quello che produco mentre osservo il silenzio, è ciò che contemplo, un oggetto di contemplazione prodotto dalla mia natura e che a me, che sono frutto di un atto di contemplazione, conviene che la mia natura ami la contemplazione. E a produrre ciò che contemplo è ciò che in me contempla. Io però non disegno, Io contemplo soltanto e le linee dei corpi si traducono in realtà come se nascessero da me. L'ultimo, in che modo la natura prima, ossia lo spirito divino che contiene il mondo delle forme, è presente in tutte le cose, come una vita unica, perché la vita in un essere vivente non si ferma in un punto al di là del quale non è più capace di estendersi al tutto, ma è dappertutto in lui. Se vuoi cogliere l'infinitudine che sgorga eternamente in essa, la sua natura instancabile, indefessa, che non si esaurisce mai, ma che per così dire ribolle in se stessa di vita, se concentri la tua attenzione in un luogo, se fissi il tuo sguardo in un punto, beh, non la troverai lì. Ti accadrà piuttosto il contrario. Dunque, se ci sono i vostri interventi, se no parto io.
È molto ottimista.
Come?
È molto ottimista, non vede male.
Brava. Allora, intanto questa considerazione. Non è vero, come spesso si sente dire, si legge, che Plotino e il neoplatonismo in generale abbiano prodotto una idea di natura, un'idea negativa della natura, un'idea dispregiativa della natura. Per cui la natura è, proprio perché l'ultima propaggine, no? di quel processo di allontanamento, no? Dell'uno dall'uno stesso, allora proprio perché siamo ai confini dell'essere, in ultima analisi, allora è da dispregiare se non da offendere, da considerare il negativo. Cioè, basta leggere diversi riferimenti che fa Plotino nell'Enneadi al mondo sensibile, ovviamente, al mondo fisico, al mondo naturale, per sentir parlare bene di questo mondo naturale. Le Enneadi, no? Si concludono con quell'appello all'anima, all'uomo di tornare all'uno, no? Quindi di abbandonare questo mondo, di tornare all'uno, da solo a solo, dice Plotino, da solo, l'anima nella sua interiorità a solo. Ma il fatto che ci sia questo appello, no? E che la filosofia di Plotino, la filosofia neoplatonica, dia questa indicazione di vita, ecco, non vuol dire assolutamente che consideri il mondo sensibile, lo consideri, ripeto, negativamente, come qualcosa di estremamente, di qualitativamente diverso dalle altre ipostasi, cioè dagli altri livelli dell'essere. Vi dicevo, no? L'uno, lo spirito, il nous, è l'anima che poi viene considerata come a sua volta formata da diversi livelli psichici, no? Fino alle anime che animano il mondo naturale. Tutto questo è il punto.
Sensibile è una brutta copia, quindi doveva essere riscattata, no? col sacrificio, nel senso che doveva così, non essere, cioè doveva tendere alle idee. Questo le valuta il sensibile?
Direi di sì. Direi di sì, profondamente, è profondamente diversa l'idea di natura di Plotino, quella appunto della filosofia neoplatonica, qui stiamo parlando ovviamente del neoplatonismo del III secolo d.C., no? Rispetto alla filosofia di Platone. Ha ragione. Perché la filosofia di Platone, in particolare quella dei dialoghi della maturità, e non quelli della vecchiaia, ma i dialoghi della maturità, quelli a cui normalmente ci si riferisce, no? Quando si pensa alla filosofia di Platone, al platonismo proprio, è un'idea che è di natura, no? È un'idea di natura molto diversa da quella di Plotino. Cioè la natura è il negativo, no? Ed è il negativo non soltanto perché gli enti naturali del mondo sensibile sono il risultato di un processo di imitazione, no? Dei modelli eidetici, modelli ideali, quelli del mondo iperuranico. Non perché sia sempre detto molto chiaramente che esiste una cesura netta, no? Tra il mondo delle idee e il mondo sensibile. È un mondo al di là del cielo, no? Al di là del cielo, questo mondo delle idee, un mondo iperuranico, ma separato. Ma per un altro motivo, perché lo scorso anno noi abbiamo letto un brano del Timeo, no? Dove viene ricostruito in qualche modo in forma mitica, come tutte le questioni di grande profondità, no? L'idea, no? Intorno alla generazione del mondo. E lì c'è un elemento in più rispetto al pensiero di Plotino, c'è un elemento in più che aggrava la situazione della natura, del mondo sensibile, del corpo, del nostro corpo, perché attenzione, quando noi parliamo di natura, sia in Plotino che in altri filosofi, e quindi in Platone, non parliamo soltanto di piante, di animali, di montagne, ma parliamo prima di tutto, perché il filosofo, anche il filosofo socratico, di tradizione socratica, no? Come è un filosofo platonico, un filosofo neoplatonico, pensa a se stesso, pensa a dare una risposta alla domanda chi sono io, no? Chi sono io? In che relazione sono con il mio corpo? Che relazione c'è tra la parte consapevole, no? Quella che in questo momento sta pensando e il corpo, no? Quindi la natura è prima di tutto il proprio corpo. Ebbene, lì nel Timeo Platone aggiunge un elemento, e non poteva non aggiungerlo, diciamo che la posizione rivoluzionaria proprio da un punto di vista teoretico è quella di Plotino, ma Plotino qui elabora questa concezione anche in relazione alle ultime filosofie, quelle di età ellenistica, quella stoica che abbiamo conosciuto, e anche rispetto alle fedi con le quali il mondo filosofico, no, nel secondo, terzo, quarto secolo si è venuto a trovare, in particolare Plotino si trova a contrastare l'idea di natura degli gnostici, della gnosi, un'idea profondamente negativa, no, della natura, secondo la gnosi. Secondo cui la natura, questo mondo sensibile, è il frutto, no? Il prodotto di un Dio maligno, no? rispetto al pensiero, allo spirito, che invece all'anima, no? Che è il risultato, è il prodotto di uno spirito benigno, e chiaramente quest'anima si trova a scontare nell'esilio di questo mondo malvagio chissà quali colpe, no? che poi deve imparare attraverso riti di iniziazione, no? a lasciare, cioè c'è da storicizzare, no? Ecco. Ma c'è quell'elemento in più, se torno a Platone, se non mi avete perso, insomma, il mio percorso, il mio pensiero, anche perché io vado così all'infro. C'è un elemento in più, che è l'elemento materia. Allora, i tre elementi sono, diciamo, l'essere, che in Platone l'essere con la E maiuscola è l'idea, no? Elemento idetico. L'anima che ha un'origine nel mondo eidetico, no? Nel mondo iperurale, delle idee, ma che ha quella tendenza, l'anima dell'uomo, anche ad allontanarsi così tanto da precipitare, no, verso l'abisso, no? Il famoso cavallo nero del mito della Bigalata, quello del Fedro. Non siamo dei che abbiamo soltanto una tendenza positiva, no? Quella di elevare, no? Di elevare il soggetto verso gli enti supremi, no? Ecco, il mondo delle idee dobbiamo immaginarlo come un luogo che parte appunto dalla pianura, la pianura della verità famosa, no? E quindi dobbiamo pensare a un sistema di cime, no? Sempre gerarchicamente sovraordinate, no? e questa cima ultima, no? questo pizzo ultimo, che è il bene, no? con la B maiuscola, no? Che sovrintende a tutto. Ecco, gli dei, i semidei hanno questa tendenza a muoversi verso l'alto. Noi abbiamo la tendenza a muoverci verso l'alto, questo desiderio, no? Di andare verso l'alto, che è eros, no? Amore, questo desiderio, no? Che fa dell'uomo filosofo, no? Che fa amante del sapere, amante delle idee. È come gli dei, ma me, diciamo, diversamente dagli dei, non siamo soltanto filosofi, cioè amanti, non c'è soltanto Eros che ci spinge su, ma c'è anche una tendenza che non riusciamo a controllare, non riusciamo a tenere le briglie, no? A controllare, che ci spinge verso, c'è un desiderio di allontanamento dall'essere, che se l'essere è la vita, possiamo definirlo una tendenza alla morte, no? Eros, Thanatos, no? È una tendenza verso il basso, a precipitare verso il mondo sensibile e ad assumere, ad entrare in un corpo che, come tutti i corpi sensibili, per Platone sono materici, fatti di materia, formati, a cui nel mito del Timeo, un divino artefice, ha dato forma, ma a partire come un qualunque artigiano, un fabbro, un falegname, no? il vasaio, no? Che erano, ha dato forma ad una materia priva di forme originariamente, no? Una materia priva di forme originariamente, in greco è kora, no? Priva di forme. Se pensate che il termine corismos significa abisso, no? Allora, in materia, abisso, la materia di cui sono costituiti gli enti fisici è ciò che proprio appesantisce l'ente fisico, lo fa qualitativamente diverso dalle idee, per quanto negli enti fisici per Platone, no? Possano riflettersi, possano riflettersi le idee, perché il demiurgo, ma resta, come dire, resta quel sostratto indefinibile, indicibile, ineffabile, perché non si può dire niente, no? della materia, diremmo non essere, no? Indicibile, che è l'elemento proprio abissale proprio degli enti, del nostro corpo, il motivo per cui se vogliamo tornare al luogo di origine, no? alla nostra patria, no? al nostro luogo originario, dobbiamo per Platone tirarci fuori, no? come la farfalla ti tira fuori dalla crisalide, spicca il volo, no? per tirarci fuori da questa tomba, no? Ma è una tomba concepita come ente non ente, no? Se l'ente è l'idea, però questa materia è un ente non ente. Allora, da un punto di vista metafisico, la cosa interessante è questa, cioè che in Platone c'è questo residuo, no? Questo residuo di cui siamo fatti noi qui, no? In questa simbiosi tra anima e corpo, ma noi, come tutti quanti gli enti naturali, siamo considerati negativamente proprio perché anche materici, perché costituiti in materia. Plotino, non c'è la materia, cioè in Plotino il mondo sensibile non è materia, è un'idea, è neanche un'idea, sarebbe una bestemmia, no? Ma voglio dire, per Plotino materia è ciò che noi concepiamo, no? Che vada lì a sussistere al di sotto, no? delle forme, quando tutto è forma. Cioè noi di fronte al mondo sensibile, di fronte agli enti sensibili, capite? Diciamo che questo è fatto di materia, no? C'è un ente più materico dell'altro. Ma questa è pura illusione per Plotino, e è negativo pensarlo così. Negativo pensare che il mondo sia materia. La materia è concepita completamente a negativo da Plotino, cioè come non essere. Come non essere, ma tutto è, nel senso che l'essere è l'uno, non c'è altro al di fuori dell'uno, se l'uno è uno, no? Quindi il non essere, in modo eleatico, non è, la materia non è. La cosa bella, se uno ovviamente accetta l'impostazione, no? neoplatonica di Plotino, quindi una concezione immateriale della natura, per questo che parla molto bene della natura.
Supera, no? Il dualismo. Sì, ma
supera il dualismo ideale, materiale di Platone, non soltanto di Platone, ma anche quello di Aristotele, anche quello degli stoici, perché nella filosofia della natura degli stoici c'è una materia, no? E c'è all'interno un nous, no? C'è uno spirito, c'è un fuoco, no? Che dà forma a tutte quanto, non è esterno ma interno, no? Nella filosofia della natura degli stoici è interno, però la materia c'è. Plotino è una negativa illusione, è una negativa illusione di cui ci dobbiamo sgombrare. Ecco. E quindi è come fare questo? Lavorando, come dire, di introspezione, no? Lavorando di quel discorso che abbiamo letto prima di contemplare, attraverso un lavoro di contemplazione noi riusciamo a comprendere che al di là della durezza di questo e di quest'altro, quello che fanno tutti gli esseri naturali, lasciamo stare gli esseri artificiali, probabilmente ce n'erano molto di meno, no, all'epoca di Plotino, ma anche gli enti artificiali, anche le opere d'arte, perché qui quello che è molto interessante qui è la stretta connessione che Plotino fa tra le opere della natura, gli enti di natura e le opere d'arte. C'è continuità, non c'è discontinuità, come se appunto la natura, no? Utilizzi l'artista come suo strumento per proseguire l'opera di, noi diciamo, di creazione, no? Con questo termine cristiano, di produzione. Comunque.
Però io ho sentito sempre parlare di cosmos, non abisso, ma bellezza, cosmos cosmetico. E allora io ho sentito parlare solo da Plotino in giù, cioè la natura buona, il disegno della natura, il disegno di Dio e via. Ma dopo, etimologicamente, il termine greco cosmos ha a che fare con cosmos cosmesis.
Vuol dire ordine, certamente.
È ordine,
l'ordine sottende...
Non l'abisso.
No. Chiarisco. Allora, certo, il termine cosmo indica nel pensiero ellenico già l'idea che il mondo abbia un suo ordine e quindi una sua bellezza, no? Abbiamo sempre detto che c'è questo concetto, come dire, che contiene in sé, noi li distinguiamo, no? Sono stati distinti poi, e qui il cristianesimo ha avuto un ruolo fondamentale. Distinguiamo fortemente noi ciò che loro univano, cioè i concetti di ragione, quindi razionale, e quindi di ordine, no? Di vero e di bello e di buono. Quindi nel termine cosmo, nella cultura ellenica, c'erano tutti questi significati, cioè guardarsi intorno, stupiti, da un certo punto di vista la filosofia, abbiamo sempre detto, nasce dallo stupore del trovarsi in un mondo, cioè l'essere, no? e non essere, è in un mondo ordinato, che vuol dire bello, buono, vero. Quel riferimento che ho fatto io prima, quel riferimento l'ho fatto ritornando alla concezione platonica del mondo fisico, dico mondo fisico perché per Platone il mondo vero è il mondo eidetico, il mondo delle idee, il mondo iperuranico, quello è il mondo vero. Questo è un mondo verosimile. E certo, è un mondo ordinato questo qui. Se è ordinato, è perché dice c'è un principio ordinatore, un soggetto che lo abbia ordinato, che gli abbia dato quest'ordine bello, buono, no? che è presente qui in questo mondo. E questo è il principio ordinatore nel mito del Timeo, lui indica, no? con il termine divino artefice del demiurgo. Quindi il mondo ha un, certo, il mondo è tanto vero che è un mondo anche matematico, non a proposito della sfera a cui si fa, a cui fa riferimento Plotino. Plotino qui fa riferimento alla concezione platonica, no? Di un mondo che è stato costruito matematicamente dal demiurgo, no? Quindi c'è una sfera, c'è una sfera esterna, pensate a strutture secondo i solidi regolari, quelli platonici. Ma quando io dicevo cosmos, no, e quindi abisso, mi riferivo a quello che è il punto difficile, aporetico, no? In filosofia si dice l'aporia proprio della concezione platonica della natura. Il fatto che questo mondo è stato plasmato, è stato plasmato utilizzando una materia, quindi un sostratto non creato da nient'altro, quindi eterno, perché la materia è eterna quanto lo sono le idee, e quindi questo pone dei problemi logici. È eterno, informe, cioè è eterno ma informe, perché mentre le idee sono le forme, eidos significa forme, sono le forme, la materia che è il sostrato, il materiale, diremmo, che il demiurgo ha utilizzato per dar forma ordinata a questo mondo, è appunto informe. È lì l'abisso. L'abisso nel concetto stesso di materia, nella materia stessa. Cioè, l'aporia è l'ambiguità della concezione platonica della natura, sta l'ambiguità, sta nel tentare di tenere stretti insieme due elementi contrari, no? Che con due elementi dalle polarità opposte, diciamo, uno è come, no? Va bene, che è un miracolo, perché è un miracolo, no? Il miracolo riesce il demiurgo a far stare insieme, no? L'elemento materiale e l'elemento ideale. Direi che è quello, intanto, nel sistema platonico è un elemento logicamente debole, ed è il motivo per cui in ultima analisi non può esprimere un giudizio positivo sul corporeo. Cioè, fin tanto che il corpo è animato, no? E quindi fin tanto che c'è una forma che anima, e allora va bene. Ma nel momento in cui viene meno la forma, il corporeo è da riportare ad una metafisica che è la metafisica dell'orrido, no? dell'abissale, da, no? Quindi di un ente da allontanare, un ente da rigettare. Infatti l'anima nel secondo Platone vive questa situazione, no? Che è una situazione di prigionia da cui deve tirarsi fuori. In Plotino deve tirarsi fuori per ritornare a vivere nella sua individualità, anche questo è molto importante, no? per Platone, vivere nella sua individualità, nella pianura della verità, nella sua individualità. Si parla di anime degli dèi, delle anime degli uomini. L'elemento nuovo nel neoplatonismo di Plotino sta nel concepire tutti gli enti, quindi sia gli enti fisici che gli enti propriamente psichici, no? Le anime, come derivanti dall'uno, provenienti dall'uno. E allora il cammino, come dire, contrario rispetto a quello originario, cioè di allontanamento dall'uno, il cammino contrario, cioè questa epistrofe, questa conversione a U, in qualche modo, no? Questa conversione a U è un cammino che porta le anime individuali verso l'uno, no? Quindi verso la forma universale, che è la forma universale dell'uomo, e in questo tragitto verso l'uno, quindi a perdere la propria identità, cioè nel perdere la propria identità, questo è importante, molto importante, la salvezza, il messaggio, come dire, di salvezza, mentre altre filosofie, religioni e filosofie promettevano, no, la salvezza sotto altre forme, no? Ecco, doveva passare attraverso, questo sì è importante, attraverso la perdita, no, della individualità, la perdita dell'individualità, e quindi il recupero della universalità, della dimensione universale, no? Quindi attraverso la contemplazione, attraverso l'ascesi mistica, perché Plotino no, dà queste indicazioni, attraverso la conoscenza, la contemplazione, vedete, la conoscenza della natura prima di tutto, che è conoscenza contemplativa, tornando alla prima lezione, no? Insomma, noi dobbiamo tenere presenti anche i cardini, no? Allora avevamo detto c'è un'impostazione prometeica e c'è invece un'impostazione, come dire, contemplativa, c'è un'impostazione, ecco, quella di Plotino è fondamentalmente contemplativa. La natura certamente va scoperta, va svelata, ricordate, no? Va svelata, e lo svelamento da parte del filosofo, da parte del pensatore, mostra quello che dicevamo prima: la natura è un ribollire di forme, qui è un ribollire di forme, è questo che noi dobbiamo intendere, dobbiamo cambiare l'occhio, ecco, dobbiamo adeguare l'occhio ad un mondo che è diverso da come appare. No? Se il mondo ci appare materialmente, lo dobbiamo superare, no, questo punto di vista, e cercare di vedere al di là dell'apparenza quello che è il ribollire di forme, e di ribollire di forme. L'ascesi dell'uomo serve sostanzialmente al mondo stesso, alla molteplicità del mondo, a ritornare all'uno, no? A ritornare all'unicità, cioè a riportare la molteplicità delle forme a forme sempre più universali, all'universale, all'uno, da solo a solo. E quindi ecco, quella dimensione che è la dimensione dell'estasi, no? della filosofia plotinica, della filosofia neoplatonica, significa qui l'andar fuori di sé, no? L'andare fuori di sé in questo processo di contemplazione, di riconoscimento che si è parti, no, di un uno, no? Se il processo di nascita, no, è un processo di individuazione, guarda, tutte queste idee poi si ritrova nella filosofia, in particolare nella filosofia romantica, nella filosofia tra 7 e 800, per esempio in Goethe, nella Naturfilosofie tedesca tra 7 e 800. L'estasi è il vivere il superamento della propria individualità, perché la dimensione propria dell'essere è l'unità, no? È
quella che dicevi, debolezza logica di Platone, in Plotino diventa una contraddizione logica che si può superare allora senza la razionalità, solo con la fede. È illogico, sì, per Platone questo è il punto di debolezza logica. In Plotino diventa contraddizione, e l'uomo come lo può superare? Solo con la fede, cioè annullando la razionalità e la logica.
Perché diventa contraddizione?
Perché bisogna, il dualismo o si cancella completamente nascondendolo o coprendolo, o si cerca di risolverlo. Ma con che strumenti? L'uomo con quale strumento può risolvere il dualismo e questa lotta continua di polarità di tempo? Come fanno? È più semplice il materialismo, che dice tutto si tiene, tutto è logico, morto il corpo muore l'anima, se morto sì che il corpo...
No, il punto è che Plotino riduce, da questo punto di vista è un monista, non un dualista, riduce tutto a spirito. Riduce, cioè anche ciò che noi consideriamo ingenuamente, ecco la posizione normale, una posizione ingenua, quella di pensare ad una dualità di essere, cioè che ci sia l'anima e che ci sia il corpo altro, diverso, qualitativamente, no, dall'anima. L'anima certamente è un essere distinto, ma sempre in soluzione di continuità, no? Sempre senza soluzione di continuità, in continuità con lo spirito e con l'uno. E gli enti fisici, noi stessi, no? Anche se appaiono e se sembriamo materiali, no? Non lo siamo in ultima analisi. Cioè, certo, siamo lontanissimi dal punto da cui scaturisce la luce, no? L'uno, la prima ipostasi. Quindi siamo in questo mondo alla periferia di questo globo luminoso, di questo globo di luce, ma siamo luce. Questo è il punto. È tutto continuo, sì, prima infatti mi sono... Non c'è soluzione di... Diversamente da... E quindi tutto continuo significa che l'essere è uno e noi apparteniamo all'essere, e la distinzione logica, a proposito del fatto che non c'è contraddizione, che lui tenta in questo modo, poi uno può benissimo scegliere di aderire o non aderire, no, a una filosofia spiritualistica in ultima analisi, no, come quella neoplatonica, e dire no, non è vero, io intuisco, cioè, perché come facciamo a dimostrarlo? Questo è il punto. Io intuisco il fatto che ci sia un essere materico. Lui lo rifiuta, perché la materia è non essere, ma non essere vuol dire che non può neanche essere definito, non concepibile, no? Quindi è un non senso, diremmo, no? Al termine materia non corrisponde nulla al termine materia. Allora, quando noi diciamo il nostro corpo materiale, o questo ente materiale, da un punto di vista, da un punto di vista metafisico, quindi ontico-ontologico, e da un punto di vista logico, facciamo un gravissimo errore, perché la materia non è, è non essere. A quello che possiamo dire è che questi enti, che il mio corpo, che accompagna, questo è il punto, è una concezione diversa da quella dualistica di Platone, no? Quindi dalla farfalla imprigionata nella crisalide. Plotino, con l'idea della unicità dell'essere, fa scomparire la crisalide, o meglio, ti dice che è il risultato di una illusione, no? È il risultato di una illusione. Certo, ci sono i motivi per cui noi abbiamo questo, come dire, questo miraggio, come dire, no? Questa parvenza dell'esistenza del corporeo materico, ma il corporeo non è altro che luce, no? Luce, certo più rada, no? Più rada di quella dei livelli dell'essere più elevati, proprio come anche l'acqua che si allontana dal sorgente. Ci sono tutta una serie di metafore, no? Che lui usa, capite? Tutto ciò che appartiene a questa natura è come tale, è luce. Vediamo di dare la parola a tutti. La signora, va bene, così facciamo parlare un po'. Allora, noi dobbiamo imparare a contemplare.
La cosa che dobbiamo fare è contemplare.
Sì, contemplare, veramente. È come un tempio, no? Come entrare in un tempio e quindi cogliere... il tempio è il tempio della natura, no? Il tempio è il tempio della natura. È come entrare in un tempio egizio. Le forme di questo mondo fisico, cioè questo ribollire di forme e così via, non sono che geroglifici, e lo dice come se fossero i geroglifici dei templi egizi, dove non si ha bisogno, come qui sul testo che abbiamo letto, di un linguaggio costituito da lettere, no? Per esprimere un concetto, cioè una forma, per esempio il concetto uomo, ma basta semplicemente una immagine, no? Un simbolo, è il simbolo che sta per. L'amante della natura, il fisico qui, nel senso proprio neoplatonico, come vorrebbe Plotino, non è colui che utilizza la natura in forma prometeica, no? Per strappare la natura ai segreti, perché si sente diverso dalla natura, addirittura sente la natura nemica, no? Ma è il fisico, con l'idea di natura, è il fisico, il fisiologo, che entra nel tempio della natura perché per cogliere quelle forme e riuscire attraverso la conoscenza delle forme, no? a operare quel viaggio all'indietro, no? Verso l'uno, che è un come dire, la riconquista della unicità, no? E quindi l'abbandono di uno stato che è uno stato di lontananza. Quindi da questo punto di vista certamente c'è un vissuto nostalgico, no? E quindi procedere all'incontrario, no? verso l'uno, dicevamo, perdendo questo, ma solo e soltanto attraverso la contemplazione, no? La scoperta con nella forma della contemplazione del fatto che gli enti singoli della natura rinviano a degli universali, a delle forme universali, le quali a loro volta rinviano a forme ancora superiormente universali, no? In una gerarchia di forme universali che ha al suo vertice l'uno. No? Ecco, pensiamo all'albero gerarchico delle forme della botanica, no? delle scienze, della zoologia e così via. Il fisiologo, fisico, no? Sono sinonimi, uso più il termine alla greca, fisiologo, no? Il fisico neoplatonico è colui che, come dire, si serve, capitemi bene, no? Si serve degli enti fisici, dello studio degli enti fisici, per cogliere il fatto che quelli sono già per conto loro simboli dell'esistenza di universali, da questi universali a universali superiori, in un sistema, come dire, ad albero, no? Ad albero rovesciato, per cui ogni livello di ramo rinvia quello superiore. Allora, studiare la natura significa recuperare la propria unicità. E quindi ecco perché ad un certo punto quel lavoro di contemplazione, no? Quella contemplazione può avere come esito, perché non è necessario, può avere come esito quel vissuto straordinario che lui dice di aver provato, che è l'estasi, perché nel momento in cui si supera si perviene all'uno, quindi all'universale degli universali degli universali degli universali, ecco, lì ci si sente uno con tutto, e quindi l'uno con tutto significa che si perde la propria individualità, no? E si gode di questa individualità, perché è un godimento estremo. E qui la fede non c'entra. Qui la fede non c'entra. La fede nel senso religioso non c'entra. È una filosofia, quella di Plotino. Non è una filosofia religiosa, non c'è fede.
Ma si studia all'orientale, dove c'è le due aspetti, sia quello platonico del riscatto del corpo nei vari passaggi per superare i propri errori per arrivare alla perfezione, ma nella luna finale, l'annullamento.
Però attenzione, lì è l'annullamento nel nulla, in qualche modo, no? Va bene, l'annullamento, o meglio, uno stato in cui si supera talmente, no, l'essere, da riconoscere l'identità dell'essere con il nulla, no? È l'essere che...
L'energia.
Sì, ma no, qui l'essere è essere, solo che è uno. Però non escludo, non escludo, non escludo che ci siano. Certamente. Che ci siano dei riferimenti alle filosofie orientali, alle filosofie orientali, questo è indubbio. Poi c'era il Signore. Diamo la parola a voi.
Devo dire solo questo. Plotino cerca di superare il dualismo
tradizionale,
rinunciando alla materialità della natura. Però credo che lo sforzo maggiore lo faccia soprattutto dove spiega il suo concetto di intelletto. Perché lì chiarisce l'identità fra soggetto, intelletto, pensiero. Forse se spende un po' di più di ragionamento su questo concetto che ha Plotino dell'intelletto, la cosa potrebbe essere anche più chiara, forse.
Allora, se vuole un chiarimento sul rapporto tra l'intelletto, l'us, e l'uno, perché l'intelletto è il secondo livello dell'essere, il primo è l'uno. E a questo, quando lui dice l'essere non può altro che essere uno, è già il termine stesso, uno, è un termine in qualche modo di cui abusiamo, no? Di cui abusiamo. Perché già diciamo qualcosa, no? Di questo indicibile. Io non posso dire dell'essere, perché meno anche se uno dice è essere, già dice, no? Di questo indicibile, di questo ineffabile. E allora, se c'è un termine che possiamo utilizzare, però attenzione, sempre, no? Da prendere con le molle, è il termine uno, perché in qualche modo già determiniamo l'indicibile, determiniamo l'ineffabile, no? Ma almeno quest'uno mostra appunto la sua generale indeterminatezza, per dire uno in senso plotinico, è come dire appunto essere. Hegel, no? nella enciclopedia e nella scienza della logica, dove presenterà la logica dell'essere e quindi il rapporto tra dialettico, tra l'idea dell'essere, l'idea del nulla e l'idea del divenire, dice l'idea dell'essere è l'idea più indefinita che la mente possa concepire, diciamo un essere, nessun attributo se non quello ontico proprio dell'essere, perché di tutto possiamo dire che è essere, di tutto possiamo dire tutto. Ciò che è essere, e quindi quando se noi dovessimo definire qualcosa dicendo questo è un essere, quest'altro è un essere, la mia idea della filosofia della natura è un essere, perché è un'idea, ho definito l'oggetto? No, per poter definire l'oggetto devo cogliere la differenza specifica, no? Devo cogliere le differenze rispetto ad altre cose, quindi devo dire qualcosa facendo riferimento a qualcos'altro, quindi deve entrare in gioco il molteplice, no? Dico essere, o dico uno, ecco, è una nominazione indeterminata, assolutamente indeterminata, che vuole semplicemente attribuire all'indicibile l'indeterminatezza, l'infinitezza nel senso, no? Ma io devo rispondere, non mi fate un'altra domanda perché devo rispondere sì.
Un attimo, questo uno che per sovrabbondanza, no? Se io anziché dire per sovrabbondanza dico è sovrabbondante, sto dicendo la stessa cosa e sto aggiungendo parole all'indefinibile,
certo.
All'ineffabile,
certo.
Potrebbe essere anche pensabile.
È certo. E infatti, chiaramente, prima facevo riferimento a Hegel, no? Hegel dice qualunque sistema filosofico deve avere un punto di partenza, il cosiddetto fondamento, no? E il fondamento non può essere il risultato di un procedimento mediato, logico, razionale, cioè non può essere il risultato di qualcos'altro, perché sennò sarebbe l'altro il fondamento. Allora, dato che ogni sistema ha bisogno del fondamento, del suo punto, no? dove posare, appunto, ed un punto unico, quel fondamento deve essere dato, come dire, deve essere dato, non possiamo aggiungere, dato. Quindi, non a caso, il fondamento plotinico è l'uno, ed è dato perché è l'intuizione stessa, per intuizione, no? È l'intuizione che ci dice tutto ciò che è mostra di possedere un attributo comune che è quello della unicità, no? Dell'unità, del tendere all'unità, no? del presentarsi come uno, a partire da noi stessi, no? No? Che diciamo siamo un individuo, no? L'unità, no? Per cui il motto è, ecco. Ma volevo rispondere al signore. Allora, l'uno, però già come indefinito, indeterminato, l'uno. È l'uno che nella sua indeterminatezza, infinitezza e così via, è uno, quindi, come dire, manca di attività, no? L'attività implica sempre che ci sia, no? L'agente no? Che agisce su qualcos'altro, no? L'attività. Implica un divenire, l'uno non diviene, quindi l'uno è una condizione di, è quella condizione parmenidea, no? Diremmo di stasi, no? Di stasi, è in sé, nella terminologia greca monè, dice, questa condizione dell'uno è la condizione della permanenza, l'uno permane identico a se stesso, no? E invece la seconda ipostasi che si genera, abbiamo detto siamo il riflessivo, no? Perché se diciamo che è l'uno che genera il nous, uno, già sviluppiamo un discorso, cosa che non potremmo fare. Due, ci mettiamo nelle condizioni di poter affermare la necessità che ha l'uno di generare, che è il problema anche nella teologia cristiana, insomma, perché Dio ha creato il mondo, aveva bisogno di creare il mondo o no? Non, va bene, queste cose ne abbiamo sentito parlare, ci viene riportato, no, questo discorso. Allora Plotino, che queste cose già le sapeva, dice è lo spirito che si genera, no? Che si genera dall'uno, no? Perché, ripeto, l'uno no? Appunto, come certo, no? nella sua sovrabbondanza di essere come la fonte luminosa, no? Diffonde luce, no? Diffonde luce, diffonde luce. Ma è ma perché è diffusione di luce. Ecco, questo è intuitivamente il fondamento, è diffusione di luce. E non possiamo spiegare, non possiamo dire perché questo, per quest'altro, sovrabbondante, no? Di luce, sovrabbonda e quindi diffonde luce. E da questa diffusione di luce ha sempre nella continuità, si dà questo secondo livello dell'essere, che è lo spirito, il nous, il quale, quindi, il quale si distingue dall'uno perché entra in relazione con l'uno. Perché entra in relazione con l'uno. Entra in relazione con l'uno mantenendo il carattere della unità. No? Il carattere dell'unità. Come dire, e quindi è... diremmo il pensiero, è questo il pensiero di pensiero, no? Di aristotelica memoria. Il sistema di Aristotele, no? Si completava in Dio, che era pensiero di pensiero, che non aveva bisogno, attenzione, di pensare, cioè non è che era rivolto verso il basso, verso il mondo, no? Ma pensava le idee, no? Che erano nel suo logos, no? Nel suo pensiero di pensiero. Lo spirito plotiniano non è altro che il pensiero di pensiero, mantenendo la sua unicità, la sua unità, il pensiero di pensiero, rivolto verso l'uno di cui conserva l'esigenza forte della unità, l'esigenza forte dell'unità. Ecco perché l'abbiamo definito, no? L'uno molti, no? Dicevamo la volta scorsa, l'uno trattino molti, perché pensiero è pensiero di pensiero, cioè è uno, ma in sé, e questo chiaramente è molto complicato da pensare, ma in sé, in questo uno, contiene i molti che sono le forme, le idee. No? Questo logos unico è la terza ipostasi, che è l'anima. La terza ipostasi dell'anima si genera, no? dal pensiero, si genera dall'uno, e lì veramente appare la molteplicità. Infatti Damiano la concepisce come uno e molti, e noi diciamo è l'anima. Ma come vi dicevo all'inizio, è l'anima che si frastaglia poi sempre in una struttura che è una struttura gerarchica di anime, si frastaglia in anime tutte, cioè se il nous contempla l'uno. Ecco il significato di contemplazione. Se il nous contempla l'uno, l'uno non contempla il nous, l'uno contempla se stesso, il nous contempla l'uno e resta uno, l'anima contempla il nous, no? E contemplando il nous genera il mondo, no? Attraverso i livelli inferiori delle anime, fino alle nostre anime, quelle che ribollono, no? Dice... In questo mondo che ci appare materiale, ma che invece è un mondo di forme. Allora, quello che dobbiamo fare, non so se avete mai visto Solaris di Tarkovsky, dobbiamo andare, l'ultima cosa bella me la faccio dire. L'ultima cosa, il
dobbiamo andare a
vedere Solaris, il regista russo Tarkovsky, ecco. Dove ci mostra questo mondo che viene scoperto da questi astronauti sovietici, che è Solaris, no? Questo pianeta Solaris, che è proprio il mondo io lo vedo sempre come il mondo plotinico, del ribollire delle forme, e che in qualche modo va visto più dall'interno, ecco l'importanza dell'interiorità per Plotino rispetto... Riprendiamo da qui, riprendiamo, perché è... Cioè noi lo vediamo dall'esterno, noi lo vediamo dall'esterno e quindi vediamo la molteplicità, no? La sfera, il pianeta, e vediamo la molteplicità così come guardiamo una cartina, no, di un planisfero, e vediamo la molteplicità dei continenti. Quello che va fatto va visto dall'interno. Allora tutta quella molteplicità di volti che appaiono all'esterno diventano tutte forme di un'unica forma. Il salto che bisogna fare, concettuale, è questo. Il salto che bisogna fare, sto andando. Il salto che bisogna fare è proprio questo.
Dateci l'esempio alla natura.
Come faccio il salto?
Al pensiero.
Thank you.